Bene, questo tempo rimanente lo dedichiamo alla parola di Dio. Stiamo facendo delle riflessioni sulle parabole. Abbiamo cominciato la sezione delle parabole della misericordia. La volta scorsa abbiamo parlato dei due debitori e abbiamo fatto, vi ricordate, l'esempio di questo omino che cade. Perché ha infranto la legge, basta un solo peccato per infrangere la legge e cadere nell'inferno. Oggi cominciamo la seconda parabola, il fariseo e il pubblicano. Ho bisogno di due maschi, questa volta due maschi, che devono fare una piccola illustrazione. Due maschi a scelta. Va bene. Allora, facciamo fare due parti differenti, tu devi fare l'uomo orgoglioso, so tutto io, faccio tutto io faccio questo, questo, questo.
Comincio, eh?
Tu invece devi fare la persona umile che si batte il petto, che si mette, ma guarda giù per terra.
Sai, io
Vai, vai.
sono andato a caccia una gallina, 100 kg di gallina ho preso, fa duro.
Ok, bene, bene. Cosa comprendiamo? Uno?
È superbo.
È un superbo.
Uno si crede superiore e l'altro si crede debole.
Sì. Poi? Ancora. Uno si sente colpevole e l'altro non si sente colpevole.
Si
ancora.
Sente orgoglioso di quello che fa.
Orgoglioso di quello che fa, l'altro dice
Grande.
no. Poi ancora.
Grande.
Ancora.
E l'altro con l'umiltà si batte il petto.
Si batte il petto perché si pente. Ok, va bene, più o meno, grazie. Piccola illustrazione molto semplice. E in qualche modo uno ha fatto il fariseo della parabola che leggeremo e un altro ha fatto il pubblicano. Qualcuno, anzi qualcuno, lo leggo io, poi magari voi leggerete gli altri versetti. Leggiamo l'episodio in Luca 18. Versetti da 9 a 14, Luca 18, versetti 9 a 14. Questo lo leggo io, poi magari gli altri versetti mi aiutate voi. Disse ancora questa parabola per certuni che erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio per pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé: "Oh Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, neppure come questo pubblicano. Io digiuno due volte la settimana, pago la decima su tutto quello che possiedo", ma il pubblicano se ne stava a distanza e non osava neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: "Oh Dio, abbi pietà di me, perché sono peccatore". Io vi dico che questo tornò a casa sua giustificato piuttosto che quello. Perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. Ci sono tre punti di riferimento, diciamo così, tre parametri importanti, tre punti, tre elementi importanti in questa parabola. Uno è Dio, l'altro è la persona che è stata offesa, che in questo caso è Dio, e poi ci sono queste due persone che sono quelli che pregano, i due oranti, quindi Dio è la persona offesa e poi ci sono questi due che l'hanno offeso, chi più chi meno. Vi ricordate la volta scorsa c'era un grande debitore e un piccolo debitore e il grande debitore si sentiva molto toccato quando Gesù Cristo l'ha perdonata, era una donna e Gesù Cristo ha detto: "Tu sì che io ti perdono perché tu ti sei sentita veramente un grande debitore e ti sei umiliata". E qui più o meno siamo sempre nella stessa sezione, parabola della misericordia, più o meno è un discorso analogo. Intanto cominciamo a fare delle riflessioni su ogni elemento portante. Dio è il tempo di Dio. Dio è il grande ascoltatore delle nostre preghiere. Noi non preghiamo a vuoto, non preghiamo al vento. Sì, quando preghiamo non si vede nessuno davanti a noi, ma Dio, come dice il libro di Neemia, quando ci mettiamo in preghiera, Dio scende e si mette davanti a noi, è pronto ad ascoltarci. Dio è il grande ascoltatore, ma è anche il grande perdonatore. Ma chi perdona a Dio? Perdona quelli che gli chiedono perdono. Se uno non gli chiede perdono perché pensa di non aver bisogno di essere perdonato, non è perdonato. Poi una seconda considerazione è che il Tempio di Dio, questi sono andati al Tempio, vi ricordate, l'ho letto appena adesso, il Tempio è un luogo di preghiera, quindi chi va al Tempio non va al Tempio perché è religioso e deve fare, vabbè, dice, ma mi tocca, devo andare una volta alla settimana, almeno devo andare, no, va al Tempio perché con tutto il cuore vuole mettersi davanti al Signore per pregare, per essere riconoscenti. Quindi non si va al Tempio per religiosità, per formalismo, per tradizione. E invece questi due non sono andati al Tempio per gli stessi motivi, perché uno è andato al Tempio davanti a Dio per dire quello che lui faceva, quanto era bravo, l'altro invece è andato davanti a Dio per battersi il petto. Terza riflessione che riguarda sempre Dio è che la preghiera che rivolgiamo al Signore è praticamente un patto che noi facciamo con il Signore. Cioè, se io mi metto davanti al Signore e dico: Signore, ho bisogno di questa cosa, di questa cosa, di questa cosa, questo significa che io mi considero dipendente dal Signore, ma anche mi considero riconoscente a Lui per quello che mi farà, e mi considero in debito, perché se io non mi considerassi in debito, un cuore arrogante non sarà mai esaudito. Questo per quanto riguarda il primo punto. Mentre guardiamo adesso la persona, questi due debitori, uno è fariseo e l'altro è pubblicano. Farisei e pubblicani erano due categorie molto distanti socialmente tra di loro. I farisei appartenevano all'elite, la categoria sociale delle persone più in, quelle più in alto nella società, e il pubblicano invece apparteneva alla classe bassa della società. Dice: tu sei un pubblicano, tu sei peggio dei netturbini, per significare tu non vali niente perché tu fai un lavoro che non serve, eccetera eccetera. Ma in realtà non è il lavoro che deve qualificare le persone, ma è il loro cuore. Il fariseo è un maestro della legge, lui è maestro, lui è giudice della nazione, e lui, siccome è maestro e giudice della sua, lui si sente orgoglioso di quello che lui è. Io sono giusto perché emano la giustizia sugli altri, quindi io sono una persona grande, confida nella sua giustizia. Ringrazia Dio, questo fariseo, che lui non è come gli altri. Quindi non ringrazia Dio per il perdono dei peccati, per il sostegno, per l'aiuto che riceve dal Signore, no, ma ringrazia Dio che Dio lo ha fatto superiore agli altri. Io non sono come gli altri. Secondo lui gli altri sono peccatori, lui no. Infatti lui elenca tutti quanti i suoi meriti, mentre il pubblicano elenca, battendosi il petto, tutti i suoi peccati. Il fariseo elenca tutti i suoi meriti. Quasi quasi Dio è il debitore del fariseo, perché il fariseo fa tante cose per Dio, mentre il povero pubblicano, lui è il debitore di Dio, si sente debitore. Fariseo è una persona molto onorata, molto rispettata, molto riverita nella società. Tutti quando vedevano un fariseo, perché vestivano anche in un certo modo, si inchinavano, quasi quasi facevano il bacio a mano, erano tutti quanti in segno di riverenza verso di loro. Il fariseo, un'altra caratteristica, lui va davanti, proprio c'è questo spazio e lui si mette davanti a tutti in bella mostra, per essere ammirato, in modo che tutti possano dire: guarda, è proprio una brava persona, è proprio molto vicino a Dio, guarda come sta davanti a tutti, tutti lo vedono, tutti lo ammirano. Insomma, come dire, se Dio non salva lui, che è così vicino, che sa tante cose, che fa tante cose, cosa pensa di meritare quel povero là disgraziato che sta là in fondo, il fariseo, sì, che è una persona come se lui, no? E quindi chi più di lui potrà essere salvato, potrà essere perdonato? Però il fariseo è ostile, è nemico di Gesù. Furono i farisei a voler uccidere Gesù Cristo. Ma come? Delle persone così vicine a Dio hanno voluto uccidere Gesù Cristo, che era Dio fatto dentro? Ci sono tante incongruenze. Perché l'hanno voluto uccidere? Perché dicevano: e tu accetti i peccatori, cioè tu non te la fai con noi che siamo senza peccato, tu te la fai con i peccatori. Gesù è altruista, loro sono molto egoisti, loro pensano alla loro posizione sociale, loro pensano alla loro giustizia, pensano ai loro meriti, mentre Gesù Cristo è venuto per i malati, Gesù Cristo è venuto per i peccatori, non è venuto per quelli che si sentono giusti. Se tu ti senti giusto, allora vuol dire che non hai bisogno di Gesù. Se tu non ti senti malato, vuol dire che non hai bisogno del medico. Allora Gesù è il medico divino, è venuto per i malati. Però i farisei lo accusavano, dice: tu te la fai con i malati, tu te la fai, tu accetti le prostitute, tu accetti i pubblicani, tu accetti i peccatori. Adesso guardiamo il pubblicano. Il pubblicano è una persona costretta a fare un lavoro che molto probabilmente non vorrebbe mai dover fare. Beh, pensiamo oggi che è un tempo di crisi, quante persone fanno un lavoro che gli piace? Pochissimo. Molte volte siamo costretti a fare quello che troviamo da fare. Il pubblicano è costretto a fare quel lavoro. È un lavoro considerato da tutti un lavoro, come si dice, sporco. Perché sporco? Perché lui riscuote le tasse per i romani. I romani sono degli oppressori, i romani sono degli ingannatori, i romani sono forestieri, i romani sono pagani, e tu riscuoti le tasse per darle ai romani. Poi i romani dicevano: tu riscuoti le tasse, e che poi noi ti permettiamo di prendere un po' di quello che riscuoti. Quindi lui viveva così, era costretto a fare questo lavoro, e quindi tutti odiavano i pubblicani, soprattutto gli ebrei odiavano i pubblicani. Però siccome lui è costretto a fare questo lavoro, riconosce anche che tante volte lui non fa quello che sarebbe giusto, perché al servizio dei romani lui doveva fare anche quello che non era giusto, nel senso che i romani imponevano loro, siccome erano gli occupanti, siccome erano gli oppressori, imponevano loro la loro legge, le loro tasse, e non è che si trattasse di tasse molto giuste, e però il pubblicano era assoldato da loro, doveva lavorare, quindi era costretto a farlo. Però lui si vergognava di essere un peccatore, si vergognava di fare quello anche se c'era costretto. E quindi lui dice, Gesù, è Gesù che racconta questa parabola per darci l'insegnamento, dice Gesù che lui si vergognava così tanto, si sentiva così tanto colpevole, che è rimasto indietro, non è andato davanti, è rimasto indietro e guardava per terra e si batteva il petto. Capite? Questa è la differenza. L'altro è andato avanti, petto in fuori, ha cominciato a fare elenco di quello che quando era bravo lui. Invece questo qui rimane indietro, non lo vede nessuno, lo vede solo Dio, sta indietro. Però il fariseo si è girato per vedere: vediamo quante persone mi stanno osservando, vediamo quante persone sto attirando con... E ha visto quel... ma non si vergogna di entrare nel tempio, quello lì non è degno manco di entrare nel tempio. Quindi lo disprezza in cuor suo. Ma il pubblicano si sente molto colpevole. Mi fermo un attimino per raccontare una piccola storia. Giovanni e Andrea scendono da una montagna dove erano andati a fare una scalata sulla neve e incontrano per terra, sulla via del ritorno, un uomo mezzo congelato, un uomo tutto assiderato. che era caduto per terra e si stava per morire, stava per congelare. Allora Giovanni ha detto: Andrea, prendiamolo, dai, sennò questo muore. E Andrea fa: ma scherzi? Se prendiamo lui, va a finire, moriamo anche noi, che ci rallenterà. Noi dobbiamo fare veloce, dobbiamo fare... E allora se ne vanno. Però Giovanni, dopo qualche passo, ha un rimorso di coscienza e torna indietro. Quindi Andrea continua da solo e Giovanni torna indietro per caricarsi questo povero disgraziato che si stava congelando lì sulla neve, per terra svenuto. Insomma, se lo mette sulle spalle, non è facile camminare sulla neve, poi c'è pure un'altra persona sulle spalle e quindi si accalda. Il calore della fatica aiuta questo povero moribondo a riscaldarsi, ma lo stesso calore della fatica aiuta pure lui, che non si raffredda, che non si congela, e quindi con fatica lo porta a valle. Ad un certo punto inciampa in qualche cosa, guarda per terra, era Andrea che era morto congelato. Quindi non è vero che soccorrendo il povero disgraziato sarebbero morti tutti e tre. Invece è successo l'opposto. È morto quello che non ha soccorso il disgraziato, perché da solo ha avuto freddo, è caduto svenuto come era caduto per terra il disgraziato prima quando era solo, e invece Giovanni, portando quell'altro, si è salvato lui e si è salvato anche l'altro. Questa storia appunto vuole insegnarci che quando siamo egoisti, l'egoismo ci uccide. L'egoismo non ci salva, l'egoismo ci uccide. E questo, come l'abbiamo visto anche l'altra volta, vuole insegnarci che il messaggio dell'amore, il messaggio del Vangelo, deve prendere il sopravvento su tutta la natura umana, su tutta la carnalità, su tutto l'egoismo umano. Tornando alla nostra parabola, il fariseo che si sente così tanto puro non viene perdonato, non viene salvato. Perché non viene salvato? Perché lui non sa abbassarsi, perché lui non sa riconoscersi peccatore. Lui pensa solo all'apparenza. Lui è soddisfatto quando le persone gli battono le mani, è soddisfatto quando le persone mi dicono: mi piaci, 500.000 pollici in su sul computer che dicono mi piaci, e lui è contento così. Lui non pensa a Dio. Cosa pensa a Dio? Cosa dice Dio? Come mi considera? No, lui pensa, dice: ma ci sono 500.000 persone che mi dicono mi piace, vuol dire che sono a posto, questi sì che sono brave persone. Il pubblicano invece viene salvato. Perché viene salvato? Perché lui si batte il petto, perché lui non elenca i suoi meriti, lui non punta il dito come ha fatto il fariseo: ah Signore, grazie che io non sono come quello là, io faccio questo, io faccio questo, io faccio questo, io faccio quello là. Quello lì non è degno manco di stare qui nel Tempio. E quindi il pubblicano viene salvato perché si batte il petto, perché prova dolore per il peccato che è costretto anche tante volte a commettere. Prendo tre esempi biblici. Vi ricordate il re Davide quando ha incontrato il gigante Golia? Il re Davide era adolescente, il gigante era un guerriero. Il re Saulo voleva dargli la sua corazza, la sua spada, ma lui dice: no, io queste cose mi impacciano troppo. Ma come devi fare a uccidere il gigante? Non ti preoccupare, perché io ho ucciso il leone, ho ucciso l'orso e ucciderò pure questo gigante. Ma quello lì è un guerriero. Quello dice: ma no, no, io guardo al Signore, il Signore che mi fece ammazzare il leone mi farà ammazzare pure questo. Quindi Davide è un ragazzo, però ha un cuore pieno d'amore per il Signore, è una persona di fede. E quando il gigante vede questo ragazzo fa: ma che vergogna, un ragazzo mi manda, che sono, che pensi di ammazzarmi con un sasso tu? Che sono un cane che gli tira un sasso e se ne va e l'ammazzi? Quindi lo disprezza. Il gigante è pieno di sé, dice: ma io sono forte, io sono un guerriero, io sono un gigante, ma che vuoi guardo con un sasso? Ma Davide dice: non fare tanto lo spaccone, non fare tanto il gradasso. Guarda che tra poco io ti butterò per terra e ti taglierò la testa e gli uccelli mangeranno le tue carni. Ma come fa? faceva Davide? Ma era stupido Davide? Ma si rendeva conto di quello che diceva? Che il gigante avrebbe potuto prenderlo e farlo a 50.000 pezzettini? Perché parlava così Davide? Perché Davide si appoggiava su Dio. Perché Davide riconosceva che lui era piccolo e diceva a Dio: io sono piccolo, però tu puoi guidare questo piccolo sasso. E Dio ha guidato quel piccolo sasso che si è infilato dentro al cervello del gigante, è caduto per terra e lui gli ha tagliato la testa. Quindi era piccolo, ma era grande, un po' come un pubblicano. Per la società non vale niente, ma per Dio vale, perché ha saputo riconoscersi piccolo, ha saputo battersi il petto. C'è anche un altro esempio che prendo per Re Saulo. Il Re Saulo non si è comportato sempre bene, ma all'inizio sì, perché all'inizio, quando l'hanno fatto re, lui dice: ma no, ma io non sono degno di essere vostro re, ma io sono piccolo, io non so fare niente. Ma quando lui era piccolo ha vinto i Filistei. Appena lui si è sentito grande, che voleva uccidere persino Davide, i Filistei hanno preso il sopravvento su di lui. Un altro esempio biblico che prendo riguarda proprio il diavolo. La Bibbia dice che il diavolo, prima della creazione, quindi in tempi molto remoti, lui era ovviamente una creatura di Dio, un angelo, ma ha pensato: che io devo stare qui e Dio deve stare sopra? Io voglio stare sopra. Quindi adesso io vado, mi organizzo, faccio un esercito di angeli che mi segue, vado lì e lo butto giù dal trono e così io prendo il suo posto. Quindi lui era in basso e voleva salire in alto. Ovviamente nel momento in cui lui ha tentato di fare questo, Dio ha detto: ma chi pensi di essere? Tu sei soltanto una creatura, io sono Dio. In un battibaleno lo ha scaraventato giù, lui e tutti gli angeli che l'avevano seguito. Chi si innalza dunque sarà abbassato. Noi non possiamo dimenticare una cosa di questo genere, troppo grande. Tutte le volte che noi puntiamo il dito verso gli altri: e tu hai detto questo, e tu hai fatto questo, io invece, noi stiamo facendo la stessa cosa. Dunque bisogna riconoscersi piccoli, bisogna riconoscersi indegni, soprattutto quando andiamo davanti a Dio, perché noi possiamo ingannare le persone, ma certo non possiamo ingannare Dio, che conosce tutto, conosce i cuori. Bisogna battersi il petto per il peccato che abbiamo commesso, e chi di noi non ne ha commesso di peccati? Vi ricordate domenica scorsa vi ha fatto l'esempio che basterebbe un solo peccato per buttarci nell'inferno, ma altro che un solo peccato, noi ne abbiamo fatti tanti di peccati. Il pubblicano viene perdonato, viene salvato, scende salvato a casa sua. Perché? Perché il pubblicano si ravvede. Cos'è il ravvedimento? Cos'è il ravvedimento, Noemi? Ho scritto qui.
Ho capito, mi dispiace, perdonami, non lo faccio.
Ecco, perché l'abbiamo studiato giovedì scorso. Il ravvedimento è quindi quella azione profonda, sincera, anche dolorosa se vogliamo, in cui una persona comincia a battersi il petto e dice: ho capito che cosa ho combinato e mi dispiace tanto. E io ti chiedo perdono, Signore. E io mi impegno a non farlo più. Gesù Cristo cominciò a predicare col suo ministero pubblico con questa parola: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. No, ravvedetevi è un comando. Allora c'è chi ubbidisce e c'è chi non ubbidisce, ma bisogna ravvedersi. E il pubblicano sa ravvedersi. Bisogna ravvedersi. Bisogna ravvedersi per poter ricominciare una nuova vita. Non è possibile ricominciare una vita nuova senza il ravvedimento. Il ravvedimento è qualcosa che deve avvenire dentro il nostro cuore, dentro di noi. Poi questo ravvedimento, se è autentico, se è veramente avvenuto dentro di noi, si manifesterà fuori con la nostra conversione. Quando le persone dicono: mi sono convertito significa ho cambiato stile di vita, ho cambiato la mia vita è cambiata. Ma la vita cambia quando c'è veramente il ravvedimento. Se non c'è il ravvedimento, la vita non cambia. Uno può dire di convertirsi 50.000 volte, ma se non si è ravveduto, non è cambiato niente. E infatti ci sono molte persone che dicono di essersi convertiti e la loro vita non è mai cambiata. Ma perché non è mai cambiata? Perché sono incapaci di ravvedimento reale, ravvedimento sincero. Dobbiamo insomma provare dolore per i nostri peccati, e dobbiamo provare dolore così tanto che questo ci spingerà a metterci davanti a Dio e dire: Signore, perdonami, perdonami, non lo faccio più. Tra poco, tra qualche domenica, faremo la parabola del Padre amorevole e comprenderemo bene come il Signore ci vuole insegnare i frutti del ravvedimento. Torno alla lettura. Io vi dico che questo, cioè il pubblicano, tornò a casa sua giustificato, ma non il fariseo, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. Il pregio del pubblicano che ha saputo abbassarsi. Per il fariseo risultava troppo difficile abbassarsi. Perché? Perché si era troppo innalzato. Chi è troppo in alto, io ricordo la mia zia suora, lei 50 anni che comandava le suore, una volta, perché ovviamente non c'era volta che non gli predicasse il Vangelo, una volta mi ha detto: io dovrei ricominciare tutto da capo. Dopo 50 anni, il mio zio parroco, che era il parroco del paese, mi aveva detto già una cosa simile molti anni prima: e io dovrei ricominciare da zero? Quindi chi è troppo in alto ha il pensiero di ricominciare da zero. No, è troppo difficile per me, ormai sono vecchio, ormai ho fatto la scalata e dovrei ritornare indietro. Queste sono tutte considerazioni umane. Chi si abbassa sarà innalzato. Dove vogliamo andare? Dove vogliamo arrivare? Se vogliamo arrivare nel cielo, se vogliamo essere con il Signore, insieme al Signore, allora non c'è altra soluzione che ravvedersi, che abbassarsi, che cambiare stile di vita. E se poi gli altri intorno a noi, tutti quanti, fanno diversamente, ma chi se ne frega? Ma chi se ne importa? Ognuno raccoglie quello che ha seminato. Vogliono vivere in un certo modo? Vogliono seguire questa strada, come diceva bene il fratello prima? Bene, seguite la strada che volete, però sappiate che questa strada certo non vi porterà in alto, vi porterà in basso. Se volete andare in alto, dovete abbassarvi, dovete seguire un'altra strada, che è la via del ravvedimento, la via della conversione reale al Signore. Amen.
Amen.